22:30, le news della notte di Popolare Network. Khamenei è morto, lo dicono Trump e Israele. Pare che la notizia dell'uccisione sia corretta, conferma il presidente americano. La notizia era stata riportata dai media israeliani e da Reuters in serata. Una foto del corpo del leader mostrata a Netanyahu e Trump, fa sapere Channel 12. Nessun commento da parte delle autorità iraniane. Il corpo di Khamenei sarebbe stato recuperato dalla sua residenza a Teheran, colpita all'alba. In Iran finora 200 i morti, 700 i feriti, secondo la Mezzaluna Rossa. Almeno 85 le vittime in un raid che ha colpito una scuola elementare. Teheran ha lanciato in risposta missili su Israele e contro le basi americane del Golfo. Colpita anche l'Arabia Saudita, che minaccia una ritorsione. Buonasera ad Alessandra Tomasi dalla redazione. Pare che la notizia della morte di Ali Khamenei sia corretta. Donald Trump ha confermato poco fa l'uccisione della guida suprema iraniana nei raid di Israele e Stati Uniti che dall'alba hanno colpito l'Iran. Notizia che era stata riportata in serata dai media israeliani e dalla Reuters e soprattutto da fonti di Tel Aviv. Secondo l'emittente Channel 12, Benjamin Netanyahu, che nel pomeriggio aveva parlato di segnali relativi alla morte di Khamenei, avrebbe visto una foto del corpo del leader. Corpo che sarebbe poi stato recuperato dalle autorità iraniane dalla sua residenza a Teheran, tra gli obiettivi dei primi raid di questa mattina. È in diretta con noi Farian Sabai. Buonasera Farian. Nessuna conferma.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera. Nessuna conferma arriva per ora dall'Iran.
No, per ora nulla. I media israeliani hanno annunciato, come dicevi poco fa, la morte dell'Ayatollah Khamenei. Da Teheran arrivano invece smentite e mi domando se potrebbe trattarsi di un tranello per farlo uscire dal bunker, essere individuato oppure ucciso. In ogni caso, se Khamenei fosse morto, per Israele la tempistica sarebbe perfetta. L'Ayatollah è l'incarnazione del male ed è un po' assimilabile alla figura di Aman, il ministro malvagio, la corte del re persiano, appunto nell'antico impero persiano, nella Bibbia. Si legge come la regina Esther, sposa del sovrano, e suo cugino Mordecai avessero sventato il piano di Amane. Ecco, la festività ebraica di Purim inizierà il 2 e il 3 marzo e commemora la salvezza del popolo ebraico dalla minaccia di sterminio nell'antica Persia. Quindi la coincidenza tra questa festività e l'aggressione all'Iran non è per nulla casuale. Detto questo, stamattina su un sito di notizie in persiano era uscito che nel corso del bombardamento del compound del leader supremo fossero morti una nuora e il genero, ma questa notizia è poi stata rimossa dal sito.
Ma cosa comporterebbe la morte di Khamenei? C'è una possibilità del regime change cosiddetto ventilato da Trump?
No, sarebbe prematuro, bisognerebbe vedere che cosa faranno i militari, Pasdaran in particolare, sono loro il vero game changer. Se Khamenei fosse veramente morto, a decidere il prossimo leader supremo sarebbe l'Assemblea degli Esperti, un organo composto da 88 ayatollah, sono eletti dal popolo, che può scegliere tra una rosa di candidati selezionati dal Consiglio dei Guardiani. Così sta scritto nella Costituzione iraniana. I candidati alla successione sono molteplici, tra questi diversi esponenti del clero sciita, tra cui l'Ayatollah Ejei, che è attualmente a capo della magistratura ed è un ex funzionario dell'intelligence, con contatti ovviamente con gli apparati di sicurezza, con la struttura di potere, ma la Costituzione vieta un passaggio ereditario, ma in questa situazione di impasse, di guerra, non si esclude che il potere passi a un triumvirato oppure direttamente ai Pasdaran oppure a un personaggio formalmente nominato dall'Assemblea degli Esperti.
Grazie Farian.
Grazie a voi.
La notizia della morte di Khamenei è stata accolta con festeggiamenti a Teheran. pomeriggio Benjamin Netanyahu era intervenuto invitando gli iraniani a rovesciare il regime.
Tutti i persiani, gli iraniani, tutti, è arrivato il momento di unirsi e rovesciare questo regime una volta per tutto e assicurarvi un futuro. Cari cittadini israeliani, durante tutta questa guerra ho osservato la vostra resilienza, non siete mai caduti nella trappola della depressione, siete invece riusciti a sostenere gli eroi, il combattimento e avete sostenuto me perché guidassi questa lotta per la resistenza.
Sull'ipotesi di un cambio di regime di cui si parla soprattutto post Venezuela, cambio di regime chiaramente a Teheran, dalle prospettive di Washington e Tel Aviv abbiamo chiesto un commento anche a Nima Baeli, analista geopolitico.
Le prime dichiarazioni sia di Netanyahu che di Trump, proseguite anche nella dichiarazione pubblica che ha fatto qualche ora fa il primo ministro israeliano, spingono al popolo iraniano di voler poi andare in piazza. Per cui oggi la retorica ufficiale sia statunitense che israeliana è finalizzata a un regime change. Un'opposizione che non è chiara quale possa essere. Per gli israeliani forse potrebbe andare bene Reza Pahlavi, il figlio del deposto ultimo appunto Shah di Persia, mentre invece abbiamo visto più volte che Trump non si è mai sbilanciato in un sostegno esplicito nei confronti appunto del figlio dello Shah. Per cui questa sarebbe un'altra incognita importante che potrebbe paradossalmente portare per esempio il presidente statunitense verso la soluzione venezuelana, mentre invece il primo ministro israeliano potrebbe invece puntare veramente a un regime change effettivo.
Ed è di almeno 200 morti e più di 700 feriti il bilancio complessivo degli attacchi di Israele e Stati Uniti da stamattina, e a riferire i dati alla Mezzaluna Rossa. I raid hanno preso di mira, lo dicevamo, Teheran e altre città del paese, e non soltanto infrastrutture militari e luoghi chiave della politica iraniana. Infatti un bombardamento israeliano questa mattina si è abbattuto sulla città di Minab, nel sud dell'Iran, dove ci sarebbe una sede militare, ma è stata colpita una scuola elementare femminile. In risposta all'offensiva americana e israeliana, Teheran ha lanciato missili e droni contro le città israeliane e le basi americane nei paesi del Golfo. Gli attacchi sono continuati anche questo pomeriggio, colpiti il Bahrain, gli Emirati e anche l'Arabia Saudita. Emanuele Valenti.
Buonasera, le immagini delle fiamme a Dubai, una delle zone, se pensate, più ricche al mondo, considerata da tutti un'isola felice in Medio Oriente, ecco, danno tutto il senso di questa guerra regionale che potrebbe avere conseguenze ben oltre i suoi confini. A proposito, questa sera i guardiani della rivoluzione hanno annunciato l'imminente chiusura dello stretto di Hormuz, da dove passa una buona parte del commercio mondiale, petrolio compreso. Nonostante la disparità delle forze in campo, con la schiacciante superiorità, sappiamo, di Israele e Stati Uniti, rispetto allo scorso giugno, Teheran questa mattina ha risposto subito con forza, con un lancio di missili su Qatar, Bahrain, Kuwait e Dubai, quindi appunto Emirati Arabi. Sarebbero stati intercettati missili lanciati invece su una base americana in Iraq e ci sono stati attacchi iraniani anche su Israele. Trump e Netanyahu sono convinti, comunque ha ragione, che il regime iraniano non sia mai stato così debole dalla sua nascita per questioni interne ed esterne internazionali. Ma eliminare il suo leader non equivale a uccidere il capo di un gruppo armato come Hamas o Hezbollah. Tradotto, il cambio di regime invocato questa mattina dal presidente americano e dal primo ministro israeliano, quest'ultimo ricordiamo con elezioni alle porte, non è scontato e in ogni caso non vorrebbe dire la nascita di una democrazia in Medio Oriente. È poi difficile immaginarlo un cambio di regime senza intervento di terra, che Trump assolutamente non vuole, forse non potrà mai fare.
E alle 22:40 minuti le altre notizie. Senza consenso è stupro. È la frase che ha scandito la manifestazione nazionale di oggi a Roma contro il disegno di legge Bongiorno, il progetto che prende il nome dalla senatrice leghista avvocata Giulia Bongiorno. Alla mobilitazione di oggi hanno aderito associazioni femministe, transfemministe da tutta Italia, centri antiviolenza, sindacati e studenti. Da Roma, Maria D'Amico.
In più di 10.000 donne hanno marciato insieme, gridato slogan e alla fine ballato un po' di techno in piazza San Giovanni, la tappa finale del corteo contro le modifiche al DDL sulla violenza sessuale, una manifestazione nazionale lanciata dalla rete dei centri antiviolenza che ha visto l'adesione e la partecipazione di tantissime realtà, associazioni di donne, gruppi femministi, sindacati, collettivi studenteschi. Al centro della protesta le modifiche apportate al DDL dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno, che ha tolto il riferimento al consenso libero e attuale per sostituirlo con il concetto di volontà contraria. Ma senza consenso è stupro sempre, così hanno gridato le tantissime donne scese in piazza, molte giovanissime e giovani insieme ai loro coetanei, mentre attraversavano il centro di Roma blindatissimo. E poi lo hanno gridato dal palco, un piccolo camion bianco imbandierato con le bandiere palestinesi e con quelle viola dei centri antiviolenza, tutte insieme per dire no a una proposta che cancella decenni di lotta e di giurisprudenza.
Oggi due morti sul lavoro, un operaio di 50 anni, Francesco Greco, è rimasto ucciso mentre stava eseguendo un non meglio precisati interventi tecnici. È successo a Mazara del Vallo, nel palermitano. L'altra vittima è un giovane di 25 anni, operaio stradale, travolto da un'auto a Cuggiono, in provincia di Milano. Di lui non si conoscono ancora le generalità. È stata una manifestazione antirazzista tra le più partecipate, quella che si è svolta oggi a Bolzano per contestare il raduno pro-remigrazione dei neofascisti di Casa Pound. Da Bolzano, Marco Angelucci, giornalista del Corriere dell'Alto Adige.
Sì, la manifestazione antifascista è stata sicuramente molto più partecipata del corteo a favore della remigrazione organizzata da Casa Pound. Lì c'erano circa 500-600 persone, sul fronte antifascista invece più di 3.000, un corteo molto colorato che ha attraversato la città, dimostrazione che Bolzano vuole essere e rimanere una città simbolo della convivenza. Qui già oggi convivono, da sempre convivono italiani e tedeschi, c'è anche una forte comunità immigrata che è scesa in piazza, c'era anche il presidente della provincia Arno Kompatscher che ha voluto dire un chiaro no al concetto di rimigrazione che viene proprio equiparata alla deportazione degli stranieri. Siamo qui per difendere la Costituzione, ha detto il presidente. Dall'altro lato un corteo organizzato da Casa Pound, che a Bolzano ha una delle sue roccaforti, con tante bandiere italiane, ma poche persone, la maggior parte arrivate da fuori città.
Sono in corso le indagini della Procura di Milano sul deragliamento del tram di ieri in via Vittorio Veneto, che ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre 50. Le indagini si stanno concentrando sul sistema frenante del tram. La PM Elisa Calanducci sta per aprire un fascicolo per omicidio colposo. Tra gli accertamenti in corso c'è la verifica del dispositivo di sicurezza cosiddetto uomo morto, un sistema automatico che arresta il tram se viene meno l'azione del conducente sulla leva, come può accadere in caso di malore, attivando la frenata dopo un intervallo di sicurezza. Il conducente della linea 9, ieri, lo ricordiamo, ha riferito di aver avuto un malore prima di perdere il controllo del mezzo. Gli investigatori dovranno stabilire se il dispositivo era attivo e se ha funzionato correttamente. In chiusura, storico accordo nell'ambito dei media statunitensi. Paramount ha annunciato l'acquisto di Warner Bros. Dopo il passo indietro di Netflix. Il colosso della TV in streaming ha infatti rinunciato di fronte all'offerta rivista al rialzo di Paramount. La mega fusione tra Paramount e Warner vale 111 miliardi di dollari e non è estranea agli interessi del capo della Casa Bianca, Trump. Il servizio di Andrea Di Stefano.
Paramount alla fine l'ha spuntata, conquistando tutto l'impero Warner, dagli studios alle piattaforme streaming HBO, passando per la CNN e gli altri canali. Ma il costo della conquista lascerà il segno. La società controllata dal figlio di Larry Ellison dovrà sborsare $31 per azione per un ammontare complessivo di 111 miliardi di dollari. Netflix si è fermata a $27 per azione per 87 miliardi, togliendo però dal perimetro dell'acquisizione le televisioni CNN in testa, rinunciando a rilanciare ritenendo gli oneri finanziari eccessivi. La borsa ha premiato immediatamente la rinuncia alla Warner con un rialzo del 10% nel partita per il controllo della casa di produzione di tanti film e fortunate serie televisive. Un ruolo di primo piano l'ha svolto sin dal primo giorno Donald Trump, che non ha mancato di minacciare interventi dell'antitrust per contrastare l'offerta della prima piattaforma di contenuti al mondo. In attesa del via libera dei regolatori non mancano le preoccupazioni sulla sorte soprattutto della CNN, da sempre molto critica nei confronti di Trump e del mondo MAGA, e l'acquisizione potrebbe anche rivelarsi un disastro dal punto di vista industriale.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8.30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.